Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8, versetti 31-42. Gesù allora disse a quei giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo Padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Per contestualizzare il brano che oggi la liturgia ci propone, mi sembra importante ricordare che esso è parte di un lungo discorso, a tratti dialogato, che Gesù rivolge ad alcuni giudei che avevano creduto in Lui. Il discorso è già iniziato al versetto 12 e ha preso avvio subito dopo il famoso episodio della donna sorpresa in adulterio e perdonata da Gesù. Sullo sfondo del testo, anche questo mi sembra utile sottolinearlo, è presente in modo forte la figura di Abramo e in modo implicito quella dei suoi due figli, Ismaele, nato dalla schiava, e Isacco, nato dalla donna libera. Il brano è molto lungo e denso, quindi mi limito a condividere solo qualche aspetto di esso che nella preghiera mi è rimasto più impresso nel cuore. Innanzitutto il versetto di esordio del testo dice: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Gesù dice che la condizione necessaria per essere suoi discepoli e per poter camminare dietro a Lui non è semplicemente quella di ascoltare e mettere in pratica la sua parola, come dicono per esempio i sinottici, ma qui mi sembra che Giovanni dica molto di più. Dico questo perché, per esprimere questa realtà più profonda ancora del semplice ascoltare e mettere in pratica, che poi tanto semplice non è, Giovanni spende un termine molto bello e molto ricco che percorre tutto il suo Vangelo. È una parola che nella lingua antica del Vangelo ha tanti significati, tutti secondo me da custodire senza fare una scelta esclusiva che impoverirebbe una grande ricchezza di significato. È un verbo che vuol dire innanzitutto abitare, dimorare. Gesù vorrebbe che la sua parola fosse per noi la casa in cui abitiamo, che ci protegge, che ci ripara, che dà senso ai nostri gesti più quotidiani, che riscalda le nostre relazioni più intime. E questo è un primo significato del verbo rimanere. Poi un secondo significato del verbo è sostare, indugiare, consumare del tempo quasi con una sfumatura di spreco. Cioè rimanere nella parola vuol dire anche consumare del proprio tempo nella parola fino allo spreco. in un mondo per il quale ha valore solo quello che produce un risultato misurabile, un vantaggio materiale, è importantissimo, credo, sprecare tempo ed energie nella parola. Come quella donna che poco più avanti nel racconto evangelico sprecherà quell'olio profumato di grande valore per cospargere i piedi di Gesù, incontrando anche lei la critica della mentalità mondana. Ma Gesù stesso invece loderà quello spreco, consegnandolo alla memoria della storia. Ma non è finita qui. Il verbo rimanere nella lingua antica vuol dire ancora altro. Significa anche perseverare, restare saldo, resistere all'urto, alludendo quindi alla parola come a un'armatura che ci protegge nella battaglia, nella lotta, quando subiamo qualche assalto del male. E ancora, rimanere significa anche attendere, aspettare, cioè restare in attesa nella parola vuol dire anche non essere bloccati nel presente, ma tenere sempre alto lo sguardo nell'attesa di una pienezza sempre più grande dei doni di Dio. Ecco, tutti questi significati sono contenuti nel verbo che Giovanni usa, così ricco e pregnante di significato. Per la verità poi ne avrebbe anche qualcun altro, ma preferisco andare avanti, insomma. Ecco, poi Gesù, subito dopo avere detto «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli», aggiunge un'altra affermazione importantissima dicendo «conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Cioè il rimanere nella parola mette il discepolo in un cammino di conoscenza della verità e questo lo introduce nella libertà. E mi sono un po' interrogato sull'intreccio fra queste tre espressioni, il rimanere nella parola, il conoscere la verità e il diventare liberi. E andando avanti mi sembra che Gesù stesso un po' chiarisca questo intreccio. Infatti al versetto 34, poco dopo, rispondendo ai giudei che rivendicano di essere persone libere, Gesù dice: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Cioè Gesù ci riporta un senso realistico della vita e della storia, dicendo che la nostra condizione umana è schiava del peccato, degli idoli dell'orgoglio, del denaro, della violenza, siamo schiavi della paura della morte, degli affanni della vita e di tanto altro. E quindi Gesù, con questa affermazione, mi pare che prospetti una storia, una vicenda umana che hanno un grande bisogno di essere liberate. Liberazione e libertà sono elementi privilegiati in tutta la storia della salvezza. Quello che mi sembra molto bello in questo discorso di Gesù è proprio come collega insieme, come concatena tutti questi termini. Alla sorgente di tutto c'è l'abitare dentro alla sua parola ed essere abitati da essa. Questo rimanere costantemente nella parola produce poi e realizza il nostro incontro con la verità, che è Gesù stesso, l'amore del Padre che si è fatto carne e storia. E questa nostra comunione con la verità ci libera veramente dal peccato, cioè da noi stessi, dal nostro orgoglio, dall'invidia, dalle passioni. Ecco, ma detto questo, mi sembra che manchi ancora un passaggio, cioè un ultimo termine bellissimo che Gesù aggiunge al versetto 35, che è come l'ultima perla che completa il gioiello. Gesù dice: ora lo schiavo non resta sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. È il termine figlio, questa perla, che secondo me spiega molto bene che cos'è la libertà per noi cristiani. Nel mondo ci sono tanti concetti di libertà più o meno nobili. A me sembra che in questo brano, per i discepoli di Gesù, la libertà sia innanzitutto lo stato dei figli rispetto a quello degli schiavi. È lo stato di Isacco rispetto a Ismaele. Ismaele, infatti, figlio della schiava, viene cacciato di casa. Isacco, figlio della donna libera, vi resta per sempre. La libertà sembra cioè essere il poter abitare sempre nella casa del Padre, dove tutto ciò che è suo è anche nostro, in una perfetta comunione e condivisione. È quello che nella parabola del figlio il prodigo né il figlio minore che se n'era andato né il figlio maggiore che era rimasto avevano capito. E il padre lo deve spiegare e alla fine dice al fratello maggiore arrabbiato: figlio, ma tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, siamo sempre insieme, siamo in comunione. Quindi, riassumendo e concludendo, propongo di custodire nella preghiera questo intreccio di parole e di espressioni, abitare continuamente dentro alla parola di Gesù per conoscere, cioè per entrare in comunione con la verità che è Gesù, la quale ci fa veramente liberi, come è veramente libero solo un figlio nella casa di suo padre, dal quale è profondamente amato e che profondamente ama.